Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. È morto a Pavana, in provincia di Pistoia, Francesco Guccini, uno degli ultimi grandi dell'epoca d'oro dei cantautori italiani. Aveva 86 anni. 20 centesimi in più per una lettera. La Posta alza le tariffe a partire da gennaio 2027, invariati i prezzi per i pacchi dopo l'intervento di Mister Prezzi. Quasi sicuramente l'obiettivo di dimezzare le emissioni entro il 2030 non verrà raggiunto, lo dice il consigliere federale Albert Rösti. I tagli non consentiranno di acquistare le quote di CO2 all'estero previste. Sono stati i timori per le ripercussioni economiche a far sì che l'iniziativa per una Svizzera da 10 milioni di abitanti venisse bocciata, lo dice l'analisi del voto. Guerra in Ucraina, la scorsa notte attacco al porto di Odessa, colpite due navi cargo su Odessa, ultimamente molto presa di mira. Vi proporremo un reportage. E poi nello sport, intervista a Dominic Gisin, amica ed avversaria di tante gare sul ritiro dalle competizioni di Lara Good. Oggi non potevamo che iniziare così.
Lunga e dritta correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino lui sorrideva, vicino lui sorrideva. Forte la mano.
Canzone per un'amica, uno dei primissimi brani e tuttora uno dei più noti di Francesco Guccini, morto stamane a Pavana, dove viveva da 20 anni. Il cantautore emiliano ha segnato un'intera generazione con canzoni che sono entrate nel patrimonio culturale italiano. Nato a Modena nel 1940, bolognese di adozione, era molto noto anche in Ticino, dove è venuto a suonare molte volte. Lo ricorda la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Francesco Guccini è stato tante cose, per ciascuno diverse. Non so come mi viene in mente quell'amico che si dannò per un certo periodo di tempo cercando sul dizionario la parola imberiaghi contenuta nella canzone Bologna, album Metropolis. Solo dopo, molto dopo, capì che voleva dire ubriachi e che si trattava di dialetto bolognese. Francesco Guccini è stato anche questo, maestro di una scuola che ha avuto nel rispetto e nell'uso della lingua italiana e dei suoi derivati il suo appoggio e il suo fulcro. Ha mostrato la bellezza fra rime, chiasmi, anafore che poi venivano mandati a memoria imparandone il significato.
Ma che cosa c'è in fondo a quest'oggi? Di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale.
Francesco Guccini era nato a Modena nel 1940, bolognese di adozione, sempre e per sempre legato a Pavana, il paesino dell'Appennino tosco emiliano da cui proveniva e nella cui casa ha vissuto soprattutto negli ultimi anni. È stato un vero frequentatore della notte, un inseguitore mai domo della battuta e, anche se questo pare quasi forzato aggiungerlo, un tifoso del buon vino. Lascia qualcosa o tanto a chiunque lo abbia almeno un po' seguito e molto ascoltato e magari anche letto, perché Guccini è stato anche uno scrittore di buoni libri. Era un abitudinario, i concerti li apriva tutti con Canzone per un'amica e li chiudeva con La locomotiva. I musicisti erano sempre gli stessi, la casa discografica, quando ancora c'erano le case discografiche, sempre la EMI. In Ticino è venuto spesso e volentieri, i suoi concerti non erano solo musica, erano ironia calibrata, intelligenza, un gran parlare e un gran bell'ascoltare. Francesco Guccini lascia un patrimonio che oggi stordisce e ubriaca, un po' come i vecchi imberiaghi di tanto tempo fa.
E i vecchi imberiaghi sembravano la letteratura. Oh, quanto eravamo tutti artistici, ma senza.
E Francesco Guccini da molti era anche considerato un'icona della sinistra italiana. Lui però non si considerava un autore politico in senso stretto, come ha detto in un'intervista a RSI.
Ho sempre diffidato di quelli che hanno la verità in tasca. C'è La locomotiva, ma La locomotiva è un sogno di una vecchia anarchia, diciamo, romantica, tutto ciò che vogliamo. Non sono mai stato un autore politico e, anzi, non ero visto di buon occhio dagli estremisti politicizzati da allora. perché mi consideravano al limite, perché lo consideravano il fascista con grande facilità. Ero lì a mezza strada.
L'intervista era del 2018 ed era stata realizzata da Lorenzo Buccella. Adesso cambiamo tema. Dal prossimo anno spedire una lettera costerà fino a 20 centesimi in più. L'adeguamento è stato concordato con Mister Prezzi dopo intense trattative. Invariate invece fino al 2030 le tariffe dei pacchi. Paola Latorre.
Un franco e 40 invece di 1,20 per posta A e per invii fino a 50 grammi di peso. Attualmente si arriva a 100 grammi. 20 centesimi in più anche per gli invii A+ e le raccomandate. 1,10 invece di un franco per la posta B. Altri adeguamenti toccano le buste grandi e quelle cosiddette midi tra i 51 e i 500 grammi. Sarà inoltre introdotta una nuova categoria per le buste un po' più spesse utilizzate per spedire piccoli oggetti. Il costo sarà di 4 franchi e 20. Attualmente per un servizio equivalente si pagano 4 franchi e 50. Le nuove tariffe entreranno in vigore il 1 gennaio 2027. Il calo dei volumi delle lettere aumenta la pressione economica sulla posta, si legge in una nota dell'ex regia federale. La semplificazione dei processi e il miglioramento dell'efficienza non sono più sufficienti per compensare la riduzione delle entrate. Per questo motivo la posta e il sorvegliante dei prezzi, Stefan Meyer-Hans, dopo intense trattative, hanno concordato questi adeguamenti dei prezzi per un periodo di 3 anni. Invariati, invece, almeno fino alla fine del 2029, i prezzi di listino dei pacchi. Secondo Meyer-Hans, questi adeguamenti genereranno maggiori entrate per più di 60 milioni di franchi. Mister Prezzi, in un comunicato odierno, ha comunque ribadito la necessità che la politica trovi una soluzione per garantire sul lungo periodo il finanziamento del servizio universale.
La Svizzera quasi sicuramente non rispetterà l'obiettivo di dimezzare le emissioni entro il 2030, è quanto afferma Albert Rösti, responsabile del Dipartimento dell'Ambiente, in un'intervista al quotidiano Roman de Letton, tutta colpa dei risparmi imposti ai bilanci della Confederazione. Anna Valenti, buongiorno.
Sì, buongiorno. Per la seconda volta in un'estate segnata da temperature record e da 3 ondate canicolari, Albert Rösti torna al centro del dibattito per decisioni e dichiarazioni in materia ambientale. Dopo le polemiche sul taglio dei fondi destinati alla maggior protezione delle foreste, oggi il responsabile del Dipartimento dell'Ambiente, Trasporti, Energia e Comunicazioni ammette che difficilmente la Svizzera riuscirà a rispettare l'obiettivo posto dalla legge sul CO2, ossia dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030. La ragione? Appunto i tagli al bilancio della Confederazione che non permetteranno di stanziare i 300-400 milioni supplementari necessari per acquistare le quote di CO2 all'estero. Senza queste compensazioni, secondo Rösti, l'obiettivo 2030 è difficilmente raggiungibile.
E dunque, se la Svizzera non rispetta gli obiettivi del dimezzamento di emissioni nel 2030, Anna, significa che anche la neutralità climatica per il 2050 è impossibile da raggiungere?
No, Rösti ritiene che l'obiettivo resti possibile, la Svizzera dovrà però fare di più nei prossimi 10 anni. Alberto Rösti lancia anche l'idea di estendere il sistema di scambio delle quote agli edifici, oggi che i maggiori responsabili di emissioni di gas serra, o ai trasporti, proprio per recuperare il ritardo accumulato sul 2030 e consentire così il finanziamento delle misure necessarie. Alberto Rösti inoltre annuncia una nuova legge sul CO2 per il 2030-2040, che verrà posta a breve in consultazione, e annuncia una nuova strategia nazionale per l'approvvigionamento idrico, che mira a un migliore coordinamento intercantonale e definisce priorità in caso di carenza idrica.
Ma dunque dobbiamo aspettarci nuove drastiche misure da parte di Rösti?
Per il momento Rösti esclude misure più incisive. Continua a difendere il sistema delle quote di CO2, secondo lui restano uno strumento centrale perché permettono di guadagnare tempo per poi realizzare le riduzioni più costose in Svizzera, anche in termini tecnologici. Afferma inoltre che la Svizzera fa già molto per il clima, rivendica l'elevata tassa sul CO2, gli incentivi per la sostituzione dei riscaldamenti fossili. Tuttavia, per quanto riguarda il rispetto degli obiettivi fissati dall'accordo di Parigi, ribadisce che la Confederazione da sola non può fare molto perché dipende tutto da potenze come Cina, India, Stati Uniti, che sono i grandi emettitori di gas serra. Inoltre, la transizione energetica, dice, deve tutelare anche l'economia. Insomma, sono tutti argomenti già sentiti che sicuramente faranno insorgere gli ecologisti, ma che ci dicono anche che all'orizzonte non ci sarà una politica ambientale più ambiziosa. E questo malgrado, ad esempio, i problemi evidenziati anche da quest'estate.
Anna Valenti in diretta da Berna, e sempre in tema di politica federale, l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti è stata respinta lo scorso 14 giugno perché il limite posto preoccupava per le possibili conseguenze economiche. Il problema viene però riconosciuto, ma la situazione proposta non è stata ritenuta quella giusta. Oggi è stata presentata l'analisi sulle ultime votazioni federali e a Berna troviamo Alessio Veronelli.
54,8% dei voti e maggioranza dei cantoni contrari all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Alle urne il 59% degli aventi diritto, soprattutto i più anziani e coloro con un livello di istruzione e reddito superiori. L'analisi dell'Istituto GFS di Berna indica nella preoccupazione per ripercussioni economiche di politica estera il rifiuto all'iniziativa, benché la crescita della popolazione sia percepita dalla maggioranza anche di chi ha votato no come un peso sulle infrastrutture del paese, un peso però non sufficiente per bilanciare le temute ripercussioni e introdurre un tetto massimo alla popolazione residente. Un tema percepito da chi ha votato come uno dei più importanti dell'attuale legislatura, ricordo che siamo anche nel vivo delle discussioni sui nuovi accordi con l'UE, è un tema che ha poi fortemente diviso, polarizzato, con i sostenitori UDC nettamente a favore, gli altri contro, esclusi però coloro che non hanno una filiazione partitica e che si dice più legato alle tradizioni e all'appartenenza nazionale, votanti non democentristi, che hanno fatto salire il fronte del sì fino al 45% circa. Il no, infine, ci dice l'analisi, ha prevalso non tanto perché non venga riconosciuto un problema legato alla troppa popolazione, ma perché il tetto proposto o la proposta di un limite massimo in sé non è stata ritenuta la soluzione ideale.
Gli investimenti nella creazione cinematografica elvetica sono aumentati del 25% nel 2025 grazie all'applicazione della cosiddetta Lex Netflix. A renderlo noto è stato l'Ufficio Federale della Cultura. Le piattaforme e i diffusori interessati hanno destinato 20 milioni di franchi a opere e misure di sostegno. Complessivamente la loro cifra d'affari è ammontata invece a 817 milioni, pari a un obbligo di investimento di 33 milioni. Le imprese interessate hanno tempo fino alla fine del 2027 per investire la somma dovuta, non ancora investita. Leggero aumento della disoccupazione in Svizzera nel mese di luglio rispetto a giugno. Gli iscritti agli uffici regionali di collocamento sono aumentati di 0,1 punti percentuali. Nel contempo cresce anche il numero di frontalieri. Sentiamo Marzio Minoli.
Il tasso di disoccupazione è passato dal 2,9% di giugno al 3% del mese di luglio, per raggiungere un totale di 139.200 persone iscritte agli uffici regionali di collocamento. Se si analizza invece il cosiddetto dato destagionalizzato, ovvero che non tiene conto delle variazioni stagionali che in determinati momenti possono condizionare la statistica, ecco che la percentuale di disoccupati è del 3,1%, invariato rispetto a giugno. Per quel che riguarda i singoli cantoni, in Ticino i disoccupati sono al 2,8%, in aumento di 0,2 punti percentuali, mentre nei Grigioni rispetto a giugno non ci sono state variazioni, con un tasso fermo all'1,1%. Si riduce anche il numero di persone interessate al lavoro ridotto. Questa statistica, bene sottolinearlo, viene presentata con 3 mesi di scarto, quindi i numeri sono quelli di aprile. Una diminuzione che indica come le turbulenze internazionali e non da ultimo il tema dei dazi statunitensi non stia condizionando in modo sensibile il mercato del lavoro in Svizzera. E parlando di mercato del lavoro, l'Ufficio Federale di Statistica ha reso noti i numeri dei frontalieri per il secondo trimestre. In Svizzera a fine giugno erano 414.200, in crescita dello 0,5% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In Ticino, invece, i lavoratori da oltre frontiera erano poco più di 79.000, anche qui in crescita dello 0,6% rispetto al primo trimestre.
In Italia la Camera dei Deputati ieri pomeriggio ha negato ai magistrati inquirenti la possibilità di leggere le chat di un suo rappresentante, l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro, sospettato di avere rapporti controversi con il presunto prestanome del clan senese Mauro Caroccia, una decisione che ha scatenato le polemiche da parte delle opposizioni. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
L'esito scontato è apparso sui tabelloni luminosi della Camera tra i fischi delle opposizioni. 206 no, 133 voti favorevoli e così l'acquisizione da parte della magistratura di quelle chat viene negata. E sì che per la procura sarebbero necessari agli accertamenti antimafia sul presunto prestanome del clan senese Mauro Caroccia. Restano così in cassaforte, dove le aveva messe il presidente della Camera Lorenzo Fontana, vietandone di fatto la visione anche ai membri della Giunta per le autorizzazioni, con una decisione che aveva già scatenato le polemiche del centrosinistra. La vicenda che riguarda l'ex sottosegretario era emersa qualche mese fa, quando si era venuto a sapere che era socio in affari nella gestione di un locale, la bisteccheria, con la figlia di Mauro Caroccia, legato al clan mafioso dei Senese. Del Mastro, dopo le polemiche seguite alla notizia, si era dimesso da sottosegretario a fine marzo, ma l'iter giudiziario ha proseguito il suo corso, fino alla richiesta dei giudici di acquisire le chat tra i due, possibilità che doveva necessariamente passare attraverso un atto parlamentare, arrivato ieri dopo le polemiche infuocate in aula, il punto più alto della bagarre quando il capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, ha parlato dell'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro definendolo uno che liberò 300 mafiosi, provocando così le proteste veementi delle opposizioni. Alla fine, il voto che stoppa la possibilità di utilizzo delle chat, alla vigilia della chiusura del Parlamento per la pausa estiva.
La Corte di Appello di Monaco ha decretato l'ergastolo per il 25enne afghano responsabile di un attentato nel capoluogo bavarese nel 2025. Il giovane a bordo di una Mini Cooper aveva investito una manifestazione del sindacato Verdi uccidendo una donna di 37 anni, la figlia di due, il 13 febbraio 2025. Ieri sera la Russia ha colpito due navi commerciali cariche di grano nel Mar Nero vicino a Odessa. L'attacco è stato rivendicato dal Ministero della Difesa russo ed è stato confermato dal governatore di Odessa, una delle città più colpite in questa recente escalation militare. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca, l'ha visitata per raccontarci come i militari cercano di proteggere il porto e la città dagli attacchi aerei di Mosca.
La guerra aerea in Ucraina ha raggiunto un'intensità ormai senza precedenti. Il paese viene colpito da una media di 200 droni e 10 missili russi al giorno. Odessa è la città più bombardata del paese insieme alla capitale, Kiev. Qui il rumore dei droni e quello dell'antiaerea sono diventati una sorta di inquietante colonna sonora dell'estate. Il comandante Dmytro Pletenchuk è il portavoce della Marina Militare Ucraina, che ha la responsabilità della difesa di Odessa. Ci dice che se anche i russi hanno paura ad avventurarsi in mare con la loro flotta, dal cielo lanciano tutto quello che possono. Gli ucraini cercano per quanto possibile di colpire droni e missili russi mentre si trovano ancora in mare. Per farlo utilizzano anche alcuni vecchi aerei ad elica da cui i piloti sparano ai droni con i propri fucili.
One of our helicopter hit seven Shaheds by one fly.
Ma quando i droni e i missili russi riescono a superare questa prima linea di difesa, tocca alle squadre dell'esercito intervenire. Da circa sei mesi il drone intercettore Stinger è l'arma standard delle squadre antiaeree ucraine. Corsar, un soldato della 122esima brigata antiaerea separata, fa parte di un team di 4 militari che copre un settore di svariati chilometri quadrati. La squadra trascorre la giornata in un bunker dove attende l'arrivo dei droni russi controllando un tablet collegato a una speciale applicazione militare. Quando un bersaglio entra nel loro settore, non devono aspettare ulteriori ordini, entrano immediatamente in azione. Ci vogliono pochissimi minuti per far partire lo Stinger e guidarlo fino al suo bersaglio. La caccia ai droni russi scatena la competizione tra le diverse unità.
Concorrenza, звісно.
Più bersagli si colpiscono, più fondi riceve la propria brigata.
У цього можна там 15 хвилин літати.
La corsa ai nuovi armamenti non finisce mai. Купець, un altro soldato della squadra, ci dice che il team è già in attesa di una nuova generazione di intercettori, in grado di viaggiare a oltre 250 km all'ora e di restare in aria per 15 minuti invece degli attuali 5.
На нього і збити зразу же.
Chiediamo a Купець e Корсар se si immaginano una fine di questa escalation.
В голові каша, війна і все, ми погнали. У нас війна, все, взяли.
Ci rispondono che non ci vogliono nemmeno pensare. Ormai faticano a distinguere un giorno dall'altro. Ogni mattina si alzano e per loro è soltanto guerra, adrenalina e il dovere di abbattere nuovi bersagli.
Adrenalina внутри, бам бам бам. Ми довольні, щасливі.
Questo era il nostro ultimo servizio. Buona giornata.